Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Ucraina e Israele, che cosa faranno adesso gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti hanno comunque comunicato a Israele che in un'escalation non seguirebbero il paese governato da Netanyahu. Conflitto russo-ucraino, il senatore americano repubblicano J.D. Vance ha scritto in un editoriale al New York Times in cui afferma che la guerra in Ucraina è finita ed è stupido continuare a finanziarla. Mentre una dichiarazione molto interessante del rappresentante russo all'ONU, Vassili Nebenzia, ha dichiarato che durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha dichiarato il vostro Frankenstein ucraino, riferendosi all'Occidente, il vostro Frankenstein ucraino può rivoltarsi contro di voi, ma ci sono molti passaggi interessanti da analizzare in questo intervento del rappresentante russo. Il colonnello e analista politico Douglas McGregor ha affermato questa settimana nel corso di un'analisi che la fine delle operazioni militari in Ucraina sarà più veloce del previsto. E poi parleremo anche della visita di Olaf Scholz in Cina con i rappresentanti della Confindustria tedesca. Qui ci sarà da fare un'analisi molto interessante ed approfondita. Ma l'esito della visita lo si può già capire dall'arrivo all'aeroporto di Pechino di Olaf Scholz, dove non è stato accolto da alcun personaggio politico se non dal vice sindaco della capitale. E poi parleremo del discorso di Putin al congresso della Federazione dei Sindacati Indipendenti della Russia, un discorso molto importante che chiarisce e rivela quali sono i piani per i prossimi anni della Russia. Questo, ma ancora altro, assieme in collegamento da Washington a Umberto Pascali, che ci aggiorna sugli Stati Uniti e sui fatti di politica internazionale. Umberto, benvenuto.
Grazie Carlo e saluti a tutti quelli che anche questa volta gentilmente ci ascoltano. Andiamo per pezzi, tu hai fatto un quadro molto ampio, già questo basterebbe a svergognare tutte le grandi televisioni mass media italiane, basterebbe i titoli che hai dato. E già. Il punto fondamentale è che per quanto riguarda l'Ucraina è adesso accettato anche da circoli bidenisti che l'Ucraina è finita, che non c'ha grande possibilità di sopravvivere a lungo. Ora non si capisce come avverrà questa fine del progetto ucraino, però si sa, come hai detto tu, che McGregor ha detto esplicitamente, sono rimasto sorpreso perché i tempi adesso vedo che sono più brevi di quello che pensassi. Addirittura parla possibilità in 45 giorni la situazione diventerebbe già completamente diversa. Da sottolineare che l'Ucraina sta saltando in aria anche perché dagli Stati Uniti, con le varie lotte dentro al Congresso, non arrivano questi famosi 62 miliardi di dollari che dovevano andare a Ucraina e Israele e magari anche un po' a Taiwan. Questo era naturalmente tutti i soldi per il complesso militare industriale americano, è chiarissimo questo, ma nello stesso tempo era anche soldi per la corruzione, per il mantenimento di questo gruppo leader attorno a Zelensky, che ha bisogno di tantissimi soldi, cioè adesso stanno riconvertendo tutto quello che hanno in asset, proprietà o qualsiasi cosa di valore all'estero, cioè stanno riempiendo le valigie, stanno trasportando. La famiglia Zelensky è arrivata al parossismo, non si può più calcolare quante ville e proprietà hanno acquistato. E Zelensky ieri ha fatto un attacco agli Stati Uniti, cioè un attacco furbo, ma che rappresenta il suo gruppo famelico che vede non arrivare più i soldi che invece aveva calcolato di ricevere e dice: voi negli Stati Uniti adesso avete deciso che non potete dare soldi a noi all'Ucraina, c'è tutto questo blocco al Congresso. Poi ultimamente Mike Johnson, il presidente della Camera, visto che non voleva far passare questi 62 miliardi, ma non riusciva, ha detto ok, dividiamo allora, prima votiamo per Israele e poi votiamo per l'Ucraina, al che Zelensky è impazzito, cioè Zelensky, io gli torno a Zelensky, perché tutti questi, lui vede Israele, è geloso di Israele, Israele gli si prende e ha attaccato. E da notare in questo contesto di possibili ebollizioni interne, quello che ha detto, come tu giustamente citavi, l'ambasciatore russo Nebenzia all'ONU, una persona molto brava, molto precisa, molto dura, il quale ha fatto un discorso il 12 in cui ha tirato fuori tutta la questione del terrorismo finanziato da CIA e servizi inglesi MI6 attraverso una ditta molto importante in Ucraina, Burisma, cioè il centro della produzione energetica, il centro dell'energia, la grande ditta energetica. Ora, Burisma è famosa perché dal 2016 al 2019 nel consiglio di amministrazione, che comprende solo 4 persone, c'è stato Hunter Biden, il figlio di Biden, e ancora varie prove stanno emergendo ulteriormente, però questa volta sono stati i russi che hanno collegato l'attacco terroristico al Crocus City Hall al finanziamenti che arrivavano dagli Stati Uniti attraverso servizi degli Stati Uniti a Burisma, questa grossa ditta, e andavano poi attraverso i servizi segreti ucraini ai terroristi. Hanno detto che abbiamo le prove di questo, sappiamo benissimo come è avvenuto. Quello che adesso stiamo investigando precisamente è chi sono i mandanti. E stanno arrivando anche i nomi dei mandanti, tant'è vero che un grosso personaggio dell'intelligence americana, adesso in pensione e che diciamo è passato dall'altra parte, diciamo così, Larry Johnson, ha detto esplicitamente, ha fatto il nome esplicitamente di questo Joseph Coffer Black, black come nero. Tutti conoscevano grandi personaggi della CIA, ma nessuno aveva sentito parlare, almeno pochissimo, sentito parlare di questo Black, invece è importantissimo in questo contesto. Black era il capo dell'antiterrorismo nella CIA, dopo essere stato il capo dei servizi clandestini, cioè nella CIA ci sono gli analisti e poi quelli che fanno le cosacce, quelli che fanno le operazioni clandestine, lui era il capo di questo settore. Poi è diventato il capo dell'antiterrorismo. Come capo dell'antiterrorismo lui presiedeva questa grossa organizzazione, non si sa quante migliaia di persone ci stanno, quando? Nel periodo in cui c'è stato l'11 settembre, quindi è stato accusato di varie cose già in precedenza, ma la cosa non è arrivata mai al pubblico. Lui ha seguito Bin Laden passo passo, cioè lui ha fatto una carriera con Bin Laden, nel senso che siccome io devo attaccare Al-Qaeda e Bin Laden, che tutti sanno, Al-Qaeda è stato creato dalla CIA per far fuori i russi in Afghanistan, questo non è un segreto per nessuno, però lui li seguiva e li ha seguiti a Khartoum, nel Sudan, dove Bin Laden è diventato ancora più grande, capo stazione era questo Black. Larry Johnson della CIA, notate questi strani...
concatenamenti, diciamo.
Coincidenze oppositorum, diciamo, no? Questi qui della CIA, ex CIA, dicono sì, i russi stanno accusando, ma c'è un nome che adesso è uscito, è Coffer Black. E quindi riporta che Coffer Black non solo stava nel Burisma insieme al figlio di Biden, ma stava anche in una famosa banca della Lettonia, mi sembra, uno degli stati baltici, The Baltic International Bank, la banca internazionale del Baltico, in cui lui sedeva tra i grandi capi di questa banca. Non si capisce perché, come capo dell'antiterrorismo, perché stava nella banca, perché stava nell'azienda energetica. Questa banca poi è stata acchiappata a riciclare soldi sporchi. Molti hanno fatto capire che questi sono soldi per terrorismo, quindi ha dovuto pagare una multa salata, quindi Coffer Black si è dovuto dimettere. Però dopo di questo Coffer Black è diventato anche il, o in contemporanea, è diventato il capo della Blackwater, cioè la più grande ditta di mercenari americani, quelli che fanno le rivoluzioni, quelli che fanno... Quindi adesso è sul banco degli imputati questo settore che si chiama Deep State, perché è stato profondo, perché stava nascosto, ma adesso non è più profondo, adesso sta venendo alla luce. E di nuovo voglio notare questa strana coincidenza, questi strani richiami tra, a destra uno squillo di tromba, cioè tra... i russi, che adesso hanno accusato pesantemente, e questi ex dei servizi americani, che farebbe capire, secondo varie fonti, che c'è una grossa maretta all'interno dell'intelligence, perché c'è un cambiamento di strumenti, di cavalli, sarebbe in corso. E quindi anche quelli che noi abbiamo visto in auge fino adesso, tipo la Nuland, no? Questa grande neocon che ha fatto le rivoluzioni colorate nel Maidan e ha guidato tutta l'operazione contro la Russia in Ucraina, adesso ci sarebbe un ricambio, perlomeno c'è una lotta al coltello, diciamo all'arma bianca, tra queste due fazioni. E questo naturalmente è determinato dal fatto che a livello internazionale gli Stati Uniti hanno perso la capacità di far paura, o io direi in positivo, gli Stati Uniti stanno cominciando a rifiutarsi di fare i giganti scemi per ordine dell'oligarchia, con queste operazioni internazionali di custodia di questo mondo internazionale. Quindi adesso, tu mi hai chiesto dell'Ucraina, c'è questa chiara sensazione, anzi evidenza, che l'Ucraina sta cascando a pezzi e nessuno più la può riparare. Dicono che appunto i russi prenderanno tutto il Dnieper, tutta la riva est, e poi procederanno per Odessa, no? Tanto più che in Odessa adesso stanno uscendo varie voci, anche a livello di amministrazioni locali, che non ne possono più. Non so, il capo dell'università di Odessa ha detto cose che prima non si poteva permettere di dire, e noi sappiamo che Odessa è una città creata dalla Russia, da Caterina la Grande, e ancora la gente in profondità si sente russa, e più in generale stanno scappando dall'esercito. C'è un livello di diserzione fortissimo, anche perché i russi fanno una politica molto intelligente, mentre gli ucraini e tutta questa violenza razzista, se prendono un prigioniero russo lo torturano quasi personalmente. I russi invece i prigionieri li trattano bene e gli fanno capire che saranno poi curati, perché non vengono neanche curati quando sono feriti, e che un domani potrebbe, una volta fatta la pace, li rimanderebbero a casa senza nessun problema. Quindi c'è questo per quanto riguarda l'Ucraina.
Poi, quindi vogliamo ritornare un attimo, un breve commento sulle dichiarazioni del prestigioso analista politico, anche già colonnello Douglas MacGregor. Diceva che appunto le operazioni militari in Ucraina potrebbero essere più veloci del previsto, addirittura.
Ha detto questo, ha detto pure, non so, ha fatto la cifra 45 giorni, non come definitiva, come ti dicevo. È molto più veloce.
Risolve, Umberto, gli risolve la questione a Biden e ai democratici per come gestire il conflitto in prossimità delle elezioni, in pratica delle presidenziali? Gli risolve il problema lui? Lo risolve militarmente, in realtà gliene apre uno ancora più grande, probabilmente.
Sì, una grande Biden aveva puntato tutto su quello, adesso capisce che la guerra come sta avvenendo adesso è un grosso handicap per la sua campagna elettorale, lo capiscono quelli che stanno attorno, la gente sta scappando da tutte le parti. Quindi sì, tu dici fanno
gli risolve il problema, ma glielo risolve con una sconfitta, però.
Infatti non glielo risolve affatto.
Appunto.
Vende della grossa sconfitta militare e strategica, e in più spero che i repubblicani non facciano i buon temponi e insistano sul fatto quanti soldi abbiamo speso, a chi sono andati questi soldi. Già ci sono vari comitati che stanno lavorando su questo, e siccome la corruzione è immensa, io mi aspetterei che se queste fossero persone serie, no, l'opposizione al Deep State, verrebbe fuori con tutti i soldi che sono andati sia al gruppo Zelensky, ma sia anche negli Stati Uniti. Quando si parla di complesso militare industriale, chi è sto complesso militare industriale? Che cosa fanno? Chi è la Boeing, la Lockheed Martin? Chi sono i personaggi? Che diventa molto concreto per la popolazione. Quindi adesso la situazione a livello di Ucraina è questo. La situazione politica, poi, nel senso di attesa per le elezioni, è che Biden sta perdendo molto terreno, e sta perdendo sia per l'Ucraina, ma soprattutto per Israele. Cioè c'è stato questo fenomeno, diciamo, nuovo, in cui il woke, cioè tutti quei giovani che erano contro, non so, che erano contro Trump perché volevano il woke, volevano questo, non so, il sesso fluido, volevano la società verde, eccetera, eccetera. Adesso invece sono miracolosamente convertiti su un soggetto, e cioè Gaza. Professori universitari, perché grosse università, che finora erano appunto quelli che ispiravano gli studenti, perché gli studenti, come sappiamo, più sembrano indipendenti e meno lo sono, no? Però adesso questi professori, chiamiamo così liberal, che hanno fatto tutta la campagna del woke, adesso trovano gli studenti sotto casa, no? Con vestiti da palestinesi, che gli leggono delle dichiarazioni di guerra. Tu sei colpevole di genocidio, caro professore, e ci sono...
Guarda, persone... ti dico, Umberto, c'è stata una manifestazione questa mattina all'università, non vorrei fare confusione, non mi ricordo se a Roma o a Firenze, dove ci sono state una manifestazione, ma comunque che non era trascesa e niente di grave, dove ci sono stati addirittura degli arresti, manifestazione appunto di studenti, a conferma di quello che stavi dicendo tu, che stai dicendo tu adesso, di studenti che... di persone comunque di pubblica opinione che anche se su posizioni diverse sul modo di intendere la società, però stanno convergendo tutti con unità di intenti contro la guerra. E qui c'è un clima di intimidazione in pratica, perché qui basta fare una normale manifestazione contro la guerra a favore della Palestina o comunque per un cessate il fuoco, che qui basta solo questo per essere arrestati, questo per far capire a che punto siamo arrivati anche qui in Italia. Insomma, è inutile girarci attorno ai discorsi.
No, è vero quello che dici tu, ma io lo vedrei in modo, non dico positivo, ma dall'altra parte, cioè...
Non sanno più che pesci pigliare.
Quando nel Vietnam avevano buttato tutta la carne al fuoco che avevano sul Vietnam, dobbiamo vincere perché se perdiamo in Vietnam poi i comunisti arrivano a Washington, eccetera. Quando sono stati sconfitti dai vietnamiti, come l'Ucraina, cioè il progetto Ucraina è stato sconfitto dai russi, è uscito fuori il movimento pacifista, che esisteva già, però alcuni grossi giornali come il New York Times hanno cominciato a riportare tutte le manifestazioni pacifiste, tu ti ricordi i tempi del Vietnam, no? E naturalmente la polizia picchiava gli studenti, e ci stavano le reazioni, venivano arrestati, eccetera. Però la direzione era ormai un'altra, la direzione era Johnson, presidente Johnson, non si può permettere di continuare a spendere i nostri soldi nel Vietnam a far ammazzare la gente, e ci fu questa ribellione, e alla fine Johnson fu costretto a non neanche ripresentarsi alle elezioni. Ora questo viene preso come un esempio, mutatis mutandis molto, ma essenzialmente siamo lì, di quello che sta succedendo adesso. Quando noi vediamo questo studente come Aaron Bushnell, ti ricordi che si è
suicidato? Ne abbiamo parlato diffusamente un paio di mesi fa.
tu vedi che c'è questo, che il movimento è forte. Adesso ha preso la questione Gaza, ma prende anche la questione Ucraina, e sarà sempre più difficile continuare su questa politica. Ti vorrei leggere però, poi passiamo a un'altra questione, quello che una frase che ha detto Vassili Nebenzia al Consiglio di sicurezza dell'ONU il 12 aprile scorso.
Mi hai proprio anticipato in questo, stavo per domandarti e mi hai letto nel pensiero.
Ah, bene, perché tu hai messo in pezzetti, ottimo. Lui dice, riassumendo, vorrei dire quanto segue ai nostri colleghi occidentali. Nella vostra frenesia russofoba e nella secondaria regime di Kiev avete allevato un mostro. La sua attività non è più limitata all'Ucraina. Stiamo attenti noi in altri paesi europei. La sua attività non è più limitata all'Ucraina, dove la cricca di Zelensky, dopo aver usurpato il potere e represso il dissenso, commette illegalità contro i suoi stessi cittadini, deridendo apertamente la memoria delle vittime del nazismo tedesco e glorificando i suoi complici. I suoi tentacoli terroristici si estendono al di fuori dell'Ucraina e se oggi in Russia emergono problemi ad essa collegati, non significa che domani non emergeranno in qualche altra parte. Cioè questa armata segreta, questa legione straniera, questa brigata internazionale, come la chiamano, che fu il cavallo di battaglia, per esempio, nell'Afghanistan, no? Contro i russi, no? In cui suppongo che il signor Coffer Black ha avuto un bel ruolo, oltre che al famigerato Zbigniew Brzezinski. Però questa rete super armata, si tratta di 5 milioni di armi che sono sparite, 5 milioni di armi potenti che sono sparite e sono in mano a chi? A queste bande, a questa legione straniera che adesso attacca la Russia, non so, potrebbe attaccare le infrastrutture russe, non so se ne sentono in tutti i colori, no? Anche infrastrutture civili, no? Che hanno grossi problemi, no? Però un domani quanti rifugiati, diciamo così, ucraini ci sono in Italia, Francia, Inghilterra, eccetera. E quindi la situazione potrebbe diventare molto scottante. È interessante che l'ambasciatore russo Nebenzia mette il dito proprio su questo e dice, adesso potrebbe toccare a voi, in preda a una rabbia impotente, causata dall'incapacità di ribaltare le sorti del fronte e dall'imminente sconfitta, il vostro Frankenstein ucraino potrebbe rivoltarsi contro di voi in qualsiasi momento. Avete fornito abbastanza armi ed equipaggiamento per questo, per non parlare del fatto che, distruggendosi, questo Frankenstein sta trascinando a fondo anche voi e ciò che resta della vostra reputazione. Quindi la questione ucraina è finita, sembra che potrebbe essere finita, però lo strascico non è finito e lo strascico è che questi si sono creati, ok, si parla di Zelensky e dei suoi, si parla dei suoi servizi segreti, del suo numero due che adesso sembra essere il vero presidente, però si parla anche di questa rete controllata, come sappiamo, da servizi soprattutto americani e inglesi, poi con un posto d'onore, medaglia di bronzo per i francesi sicuramente. Questo apparato, che è in un certo senso sovranazionale, è uno Stato nello Stato, acquista quasi un'indipendenza, eccetera. Se gli Stati Uniti cambiassero politica, no? Questo Stato nello Stato smetterebbe di esistere? Questa capacità bellica?
Forse no.
Ecco. E allora avremo una situazione come abbiamo avuto in vari paesi arabi. Noi abbiamo avuto la creazione dell'ISIS, di Al-Qaeda, eccetera, eccetera. Noi ricordiamo benissimo che il ministro degli esteri inglese, Robin Cook, che aveva fatto un editoriale sul Guardian dicendo stiamo attenti quando parliamo di Al-Qaeda, perché Al-Qaeda significa la base, ma base nel senso di database del computer della CIA in cui erano scritti tutti i nomi dei vari, giovani reclutati come mujahideen nei paesi arabi. Quell'esempio lì calza con questo esempio qui, quindi anche quelli che erano addetti all'antiterrorismo, non si capisce mai dove finisce l'antiterrorismo, dove comincia il terrorismo, oggi potrebbero essere attivi, quindi potrebbe essere molto utile che la Russia adesso rivela queste cose e interferisce in un certo senso in faccende interne americane in questa lotta contro lo Stato profondo.
Certo. Umberto, senti, l'avevo accennato nell'introduzione del nostro appuntamento, veniamo a parlare di Olaf Scholz, della visita di Scholz in Cina con i vertici, diciamo, i maggiori rappresentanti della Confindustria tedesca, ma relazionaci tu, non è stata una gran visita, già a partire da come è stato accolto, perché essere accolto, voglio dire, il cancelliere tedesco che viene accolto dal vice sindaco, voglio dire, non c'è nessuna esponente politico del suo livello o insomma, le premesse sono proprio di poi si è incontrato con Xi Jinping e ci mancherebbe che non si fosse incontrato con lui, però insomma, dici tu.
Sì, questo è in un certo senso sulla scia di quello che già ha provato un paio di volte la minestra del tesoro americana, no? Che ultimamente è tra lì per sei giorni.
Janet Yellen, stai parlando di Janet Yellen, ovviamente, sì. Naturalmente, certo.
Si dice che porta un po' di Yellen. Sei giorni, che è una cosa incredibile, in cui ha insistito che loro non vogliono il decoupling, lo scoppiamento, la divisione di questa collaborazione con la Cina, però la Cina deve smettere di produrre, perché produce troppo, e assolutamente non si deve azzardare a aiutare la Russia. Il che i cinesi hanno reagito anche con profondo disprezzo, perché mentre lei stava ancora lì a cingistiare, è arrivato il ministro degli esteri, il grande Lavrov, il ministro degli esteri russo, trattato con tutti gli onori, e hanno detto: ma quello che provano a fare questi qui non ha senso, voi volete dare ordini alla Cina, la Cina è un paese indipendente, non potete fare niente. Subito dopo arriva Scholz. Ora Scholz è come la Yellen, ma c'è anche la possibilità che sia un po' diverso. Su questo piccolo margine di diversità si gioca, secondo me, il futuro dell'Europa. Nel senso che noi abbiamo adesso avuto un asse, mi sembra che ne abbiamo parlato, Inghilterra e Francia hanno concluso una nuova entente cordiale, cioè nell'aprile del 1904, in cui si misero d'accordo le due capitali dove più era attiva la famiglia Rothschild, tra l'altro, a Londra e Parigi, si erano messi d'accordo per sistemare e dividersi tutte le proprietà coloniali, quindi a te va il Marocco, a me va l'Egitto, eccetera. Cioè una preistoria del Sykes-Picot della Prima Guerra Mondiale, in cui si divisero il Medio Oriente e crearono Israele, no? Quindi hanno fatto un editoriale che poi è una dichiarazione di guerra e di alleanza tra Londra e Parigi, scritta a quattro mani dai due ministri degli esteri, cioè Cameron e Séjourné, e che diceva: noi continueremo la guerra contro, per l'Ucraina deve vincere, non c'è sostituto alla vittoria, eccetera. E subito dopo Macron era andato negli Stati Uniti, dove aveva incontrato non solo i bidenisti, ma ha incontrato in segreto o in privato Trump, no? Quindi hanno creato questo asse, la prima entente cordiale del 1904 era diretta a una potenza specifica, e cioè alla Germania, che si stava espandendo troppo e aveva messo in crisi il dominio marittimo talassocratico dell'Inghilterra. Insomma, aveva detto semplicemente: vabbè, voi controllate i mari. Ma non è che questa geopolitica è un atto di religioso, è un dogma di fede, perché noi ti facciamo queste mega ferrovie, no? La Transiberiana, che in realtà finiva a Parigi, e la Berlino-Baghdad, e noi abbiamo le navi che vanno per terra e vanno anche più veloci e più sicure, e quindi il vostro controllo dei mari, dei choke point, di Gibilterra, eccetera, non conta più niente. In più si espandeva a livello economico, tecnologico, si espandeva anche come tenore di vita delle classi lavoratrici, cioè la Germania era il paese progressista, veniva visto come paese progressista. Molti paesi del terzo mondo che volevano sfuggire all'Inghilterra si rivolgevano a loro. Oggi il paragone sarebbe chi è questa potenza, sarebbe la Russia e il BRICS, no? Però in tutto questo adesso non riescono più, creando questo asse nuovo, che è la storia che si ripete come commedia, come farsa la seconda volta, perché non hanno nessun potere, non hanno nessun potere militare, non hanno nessun potere veramente diplomatico o strategico a questo punto. Ma creando questo fronte, chi è che viene esclusa? Viene esclusa la Germania, no? Che già si è degradata in tutti i modi, accettando di farsi tagliare la vena del sangue, dell'energia, no?
Nord Stream.
E viene tagliata fuori anche l'Italia, sebbene questa povera disgraziata della Meloni rimane attaccata nelle sue fantasie, che ne so, plebee, al salotto dei ricchi, e vorrebbe rimanere collegata con questi signori che vede come potenti negli Stati Uniti, che invece stanno diventando impotenti, no? Però infatti a livello economico, a livello profondo, a livello di sopravvivenza della popolazione, questo asse Parigi-Londra è contro la Germania. E in questo contesto noi abbiamo Scholz che va in Cina. Scholz va in Cina non come la Yellen a parlare di politica filosofica, di filosofia politica, ma va con la Siemens, la Mercedes, cioè praticamente tutto
la BASF, credo anche, no?
Prego, sì, tutte le più grandi, no? E ricordiamoci che la Germania ultimamente aveva cominciato a comprare a rotta di, ultimamente, anni fa, aveva cominciato a comprare a rotta di collo grosse aziende in Inghilterra e negli Stati Uniti. Quindi è diventata questa grossa potenza. E quello che ha detto Scholz, cioè i cinesi gli hanno fatto capire: tu sei qui, sei un ospite, no? Ti trattiamo malissimo perché tu ti sei comportato male con la Cina, però ascoltiamo quello che hai da dire. E Scholz sta dicendo che lui non vuole il decoupling, non vuole lo scoppiamento. Ancora più interessante è che mentre stava lì è uscito fuori il capo o il responsabile finanziario della Siemens, Ralf Thomas, T.H. Thomas, che ha fatto un editoriale sul Financial Times. Mi sembra che il Financial Times adesso è controllato dai giapponesi, non vorrei sbagliare. E ha detto: quale decoupling? Ma siamo matti? Noi abbiamo sviluppato questa relazione con la Cina in 50 anni e adesso voi pensate che in pochi mesi noi possiamo evitarlo, possiamo sfuggire a questo? Assolutamente no. E ha spiegato che gli industriali sono dall'altra parte. Quindi si prospetta una situazione che chiaramente Scholz risente dell'influenza, diciamo, dei Nuland, dei neocon, perché quelli dicono: guarda, se non fai quello che diciamo noi, no? Lui ha dovuto accettare che gli tagliassero il Nord Stream, però risente anche dell'influenza di tutti questi grossi industriali, questi che hanno un potere. E a livello politico noi sappiamo che in Germania sta sviluppando un partito come Alternative für Deutschland, che sta crescendo a vista d'occhio, molto di più di quanto si pensi, anche perché i giornali hanno l'ordine di non riportare niente su questo partito o di calunniarlo in tutti i modi possibili, ma sta crescendo. Quindi e rappresenta questa ostilità ormai della popolazione a questa politica di guerra, degradazione, immiserimento, in cui dobbiamo pagare l'energia 10 volte più di quanto è necessario, quindi ci stiamo autodistruggendo, adesso basta. Quindi se questa diciamo questa ribellione popolare di massa si unisce a questo intenzione degli industriali di dire basta, non ci faremo ammazzare, allora in Germania tu hai una situazione nuova. E siccome la Germania tutti sanno che è un colosso economico, anche se è un nano politico, però queste le riverberazioni, le ricadute sulla le altre parti dell'Europa sono immense e immediate già adesso, compreso in Italia.
Certo. Quindi
questo è...
Sì, stavi dicendo compreso in Italia, poi Umberto ricorderei anche in Germania che sta prendendo molto piede anche il partito, anche questo al pari di AfD, fortemente, profondamente euroscettico, che è partito capeggiato dalla Sarah Wagenknecht, ex Die Linke della sinistra tedesca. Dicevi per quanto riguarda l'Italia, Umberto?
Questo che hai detto è molto importante, cioè... perché naturalmente l'Alternative for Deutschland c'è la destra, eccetera, però per quelli che si vogliono arrampicare sugli specchi c'è anche la sinistra, che sta crescendo anche questa.
In Germania l'Unione Europea è circondata da destra e da sinistra, insomma, per quanto riguarda la Germania.
Quindi in Germania tu hai un ministro dell'economia, Hamben, come si chiama, che è completamente venduto. Ecco. Hai questa verde pazzoide che fa la ministra degli esteri, poi c'è la von der Leyen a Bruxelles, c'è la vice di von der Leyen, no? Sembra tutto controllato. Invece no, la realtà non è controllata, questi controllano le varie posizioni e i giornali riportano che loro sono i padroni dell'Europa. Sta venendo fuori che non sono i padroni dell'Europa. Io mi aspetto in Italia, cioè io secondo me già la cosa sta bollendo, la brace fra poco apparirà dalla cenere, perché in Italia questi tipi di impulsi ci sono, la gente lo capisce, sta aspettando, pregando notte e giorno che arrivi qualcuno che gli presenti una solida, credibile alternativa e poi si butterebbero. E la situazione è matura per questo.
È matura secondo te in Italia? Questo è un buon segnale. Abbiamo intervistato nelle ultime 2 settimane gli esponenti dei principali schieramenti, diciamo, no, del cosiddetto dissenso, diciamo, dei partiti che non sono attualmente presenti in Parlamento, ma che cominciano a essere comunque rilevati dai sondaggi dei media mainstream, anche se ovviamente le percentuali di una AfD, come abbiamo detto, di un partito come quello della Sarah Wagenknecht in Germania sono ancora lontani, ma le dinamiche potrebbero portare a un incremento molto veloce, perché non, il momento è propizio, il terreno è decisamente fertile.
È interessante, non prendo tempo, non ti preoccupare, che nella Lega si sentono queste pulsioni. Perché? Perché la Lega, a parte tutte le altre cose che è, sente l'influenza del mondo industriale, del mondo produttivo, sia da parte di lavoratori sia da parte di imprenditori. E quindi noi abbiamo una certa divaricazione adesso tra la Meloni e la Lega. Adesso potrebbe essere tutta una finta, ma quello che non è finto è quello che sta sotto. Quindi potremmo assistere a dei cambiamenti anche lì, a quel livello.
Stiamo a vedere, perché le dinamiche adesso sono molto forti, le accelerazioni sono possibili e possono essere anche violente. Senti Umberto, qualche minuto l'avevo detto all'inizio per commentare il discorso di Putin che ha fatto al congresso della Federazione dei Sindacati Indipendenti della Russia. È stato un discorso molto, ma molto importante. Io l'ho letto l'intervento. Qualche minuto per commentare questo, Umberto.
Sì, ha parlato come presidente, come dice, capo
Quindi
di un...
come statista, io direi.
No, come statista ha parlato come una specie di padre, ha parlato come una specie di board, come si dice, di amministratore delegato della Russia. Cioè ha messo insieme la questione politica, la questione della sopravvivenza e della rifioritura della Russia, con questioni molto pratiche. Cioè Putin non è che parla, cioè ha dei principi molto solidi e sono molto chiari, ma molto pratici. Cioè, noi abbiamo un problema di popolazione demografica. Quindi come si esce? O si esce attraverso facendo venire immigrati, che noi non siamo contro, non sono immigrati che vogliono lavorare, lo diamo anche ottimi stipendi, eccetera. Che era poi la politica di Pietro, dello zar Pietro, di Caterina di Russia, che invitava interi comunità tedesche, ma anche italiane, no? Per esempio andare ad Odessa, era pieno di italiani, tant'è vero che O Sole Mio fu scritto a Odessa, come pochi sanno, e il
marchio... Non lo sapevo assolutamente.
Di capo si trovava a Odessa, lui era innamorato di una certa gentildonna e già aveva mezzo composta questa canzone, però Odessa e la vista di questo tramonto sul Mar Nero fu l'ultimo, come dire, l'ultima spinta a comporre questa cosa, che infatti in Russia piace moltissimo. Putin ha detto: o facciamo dei migranti o dobbiamo andare sulla tecnologia, quindi alta tecnologia. Per fare la tecnologia, investimenti, quindi investimenti produttivi e investimenti in addestramento, scolarizzazione, eccetera, eccetera. Molto su questo. Aumentare lo stipendio degli insegnanti è una cosa cruciale, ha detto. E tutti sono d'accordo. Anche se lì c'erano sindacati, sia confindustriali, diciamo, sia sindacati dei lavoratori di vari settori, quindi dice: ma perché favorisci gli insegnanti? Tutti hanno capito che è ottimo per tutti aumentare gli stipendi, il tenore di vita degli insegnanti, che diventa più appetibile per persone capaci di fare gli insegnanti, o persone bravissime che hanno questa missione, come in Italia. In Italia, o anche qui, vengono trattati malissimo, no? Come una cosa che non serve, no? Poi ha detto una cosa molto importante: noi non andremo mai ad un'economia di guerra. Possono fare qualsiasi cosa vogliono, noi non ridurremo i benefici per i cittadini, la sicurezza sociale e tutto quanto. Dovremmo essere in grado di fare la nostra difesa militare, quindi se tu hai un grosso investimento nell'apparato produttivo, è chiaro che tu hai una difesa, non come dall'altra parte occidentale, che non capiscono questa cosa ovvia. E però noi dobbiamo essere in grado di vincere la guerra e nello stesso tempo di vincere la pace, e cioè di avere una società in cui c'è sempre il tenore di vita, le capacità della popolazione crescono sempre di più. E questo era il succo della situazione, che in realtà è molto semplice. Questa è la base economica di qualsiasi paese che è cresciuto, compreso il nostro. Se noi andiamo a vedere i periodi di grande crescita, che era il periodo giolittiano all'inizio del Novecento, il decennio del primo ministro Giovanni Giolitti, se andiamo a vedere il miracolo economico nel dopoguerra, era questo: tu investi nella produzione e investi, e poi questo ha ricadute per la società civile.
Sì, e tra l'altro diceva un altro passaggio, rimanendo proprio in tema di produzione, e dice: vogliamo fabbricare tutto quello che ci serve anche per il mercato interno, eventualmente anche per l'export, tutto da soli, quindi una forma di autarchia poi alla fine, no? Sostanzialmente.
È autarchia fino a un certo punto, cioè se sei, che ne so, Liechtenstein o San Marino, non puoi fare
certo.
Autarchia. Se sei la Cina, per esempio, potresti fare l'autarchia, perché la Cina ha un mercato interno che è come quello mondiale di un secolo fa, no? E quindi quando parli di economia mondiale non possiamo richiuderci in se stessi. La Russia ha un mercato integrato con i paesi del BRICS, ma su settori chiave loro passano dall'estrazione del minerale fino al prodotto finale, senza dover andare da nessuna parte e senza aver bisogno di energia, che ne hanno anche troppo. Quindi c'è questo circolo virtuoso che Putin ha cercato di innescare, e adesso mi sembra che sta cominciando a marciare, no? Per cui tu passi dal sottosuolo al prodotto finale in Russia, no? Con poi possibilità di esportare all'estero, perché c'è un grande surplus, e in più, come Putin aveva spiegato nella sua dissertazione universitaria, che la gente dovrebbe leggersi quando era un ragazzo, lui disse: noi dobbiamo avere due cose, dobbiamo avere energia e cibo. Se abbiamo energia e cibo, nessuno ci può fare niente, se riusciamo a mettere insieme queste cose. E mentre nel periodo sovietico, per esempio, la Russia importava il grano dal Canada e dagli Stati Uniti, una cosa che non ho mai capito perché ci deve essere qualcosa di sbagliato proprio a Mosca, a parte sovietici, non sovietici, no? Adesso esporta il grano, sfama l'Africa e spiega all'Africa, un po' come faceva Mattei, che loro possono, applicando i metodi russi, possono cominciare a produrre a casa loro e possono diventare una superpotenza del cibo, mettendo in, con le spalle al muro tutto il cartello monopolistico del cibo, no? Vorrebbe controllare tutto. Quindi questa rivoluzione che sta avvenendo dentro la Russia, la nuova rivoluzione russa, la chiamano, no? La nuova rivoluzione nel senso, distinguendola dalla falsa rivoluzione di tanti anni fa, no? Questa vera rivoluzione russa è sulla base di autosufficienza, capacità produttiva, sovranità nazionale, capacità di difendersi, e su questa base noi possiamo essere amici, alleati di qualsiasi paese vuole essere amico alleato. E quando noi lo capiremo sarà sempre troppo tardi, già abbiamo perso troppo tempo.
Abbiamo perso fin troppo tempo, e con questa classe politica, diciamo, in, anche qui in Italia e in Europa, ci vorrà ancora parecchio tempo. Comunque un discorso molto interessante, quello che ha fatto, anzi fondamentale, quello che ha fatto Putin. Tu quando ne parlavi stavo proprio evocando dentro di me il concetto di circolo virtuoso, e dopo tu infatti hai usato proprio questa definizione, un circolo virtuoso in questo discorso di Putin. Ci avviamo alla conclusione, vi ricordo, amici ascoltatori, che a seguito delle richieste di molti di voi abbiamo esteso anche ad aprile la campagna di preabbonamento a condizioni vantaggiose per sostenere il progetto della nostra testata giornalistica, che vedrà il prossimo 3 maggio l'inaugurazione della nostra piattaforma proprietaria, piattaforma nostra e quindi senza rischio di censura. La piattaforma conterrà tutta una serie di rubriche riservate agli abbonati, rubriche alcune delle quali sarebbero a rischio se non a certezza di censura sui social, dove siamo in questo momento. Per tutte le informazioni sui preabbonamenti e sul nostro piano editoriale consultate il link, potete consultare il link nel testo qui sotto in descrizione. Grazie da parte mia e del nostro direttore Gabriele Sannino a tutti coloro di voi che si stanno abbonando e che si abboneranno nel corso del mese di aprile. E io ringrazio moltissimo, come sempre, per le preziosissime analisi e informazioni e retroscena che ci dà ogni settimana, Umberto Pascali. Grazie Umberto.
Grazie a te Carlo, e di nuovo grazie a quelli che gentilmente ci ascoltano.
Ti ascoltano gentilmente ma con grandissimo interesse.
La gentilezza, noi entriamo a casa loro e loro cercano, io lo vedo come una gentilezza e ringrazio.
Hai assolutamente ragione, e con grande piacere ti ascoltano, ci ascoltano, basta leggere i commenti, i tantissimi commenti che riceviamo durante i tuoi appuntamenti. Grazie ancora, grazie Umberto Pascali, grazie a tutti voi amici ascoltatori.